Buonasera,
buonasera, grazie.
A scuola. Questo è il settimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale all'alba dell'età moderna e, come ben sapete, siamo sempre in attesa di poter entrare dentro la Cappella Sistina per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio. Perché non siamo ancora entrati nella cappella più famosa del mondo? E chissà quando ci entreremo. Perché prima, come ben sapete, dobbiamo studiare come è avvenuta, con quale forme, con quali contenuti la formazione intellettuale di Michelangelo, altrimenti non abbiamo in mente i necessari elementi utili per capire il significato dei suoi affreschi. Inoltre dobbiamo conoscere nelle sue linee generali il contesto culturale dell'epoca in cui vivono e operano i personaggi che concorrono alla formazione di Michelangelo, e questo ci consente di studiare la storia del pensiero umano agli albori dell'età moderna. Sappiamo che nella formazione di Michelangelo, adottato da Lorenzo il Munifico, questa è stata la grande fortuna che Michelangelo ha avuto, ebbene, nella formazione di Michelangelo hanno avuto un notevole influsso due studiosi, due importanti filosofi europei di questo periodo, i più importanti del Rinascimento, agli albori dell'età moderna, Marsilio Ficino, del quale abbiamo studiato il pensiero in queste ultime due settimane, e Giovanni Pico della Mirandola, che abbiamo incontrato la scorsa settimana e che sta ancora viaggiando insieme a noi. E l'influenza del pensiero di queste due persone si avverte nelle opere di Michelangelo, e lo vedremo. Michelangelo fa il compito, e anche in tutte le manifestazioni artistiche del Rinascimento. Senza conoscere le parole chiave, le idee cardine della storia del pensiero rinascimentale, noi vediamo degli oggetti, sì, belli, e possiamo provare delle emozioni, ma non basta fermarci alle emozioni, dobbiamo andare oltre. La filosofia rinascimentale affronta, come sapete, perché lo abbiamo studiato, due temi importanti: il tema dell'anima e il tema della bellezza. Se qualcuno vi chiede, tu che vai a scuola, perché è importante il Rinascimento? Il Rinascimento è importante perché, prima di tutto, affronta, è un movimento culturale che affronta due temi che abbiamo ereditato: il tema dell'anima e il tema della bellezza. Infatti, nel pensiero di Marsilio Ficino, contenuto, come sapete, nelle sue due opere più significative, Teologia platonica e Il De Vita, sulla vita, di Marsilio Ficino, un testo di grande fascino, difficile, complicato per il linguaggio, cioè, però di grande fascino pedagogico e didattico soprattutto, perché è un'apologia dello studio. La vita ha un senso, De Vita, la vita ha un senso se per una persona, se quella persona studia quotidianamente, quello è il senso che la vita deve avere. Ebbene, nel pensiero di Marsilio emerge il tema dell'anima, tema fondamentale, come abbiamo già studiato, per lo sviluppo della cultura rinascimentale agli albori dell'età moderna. E questa riflessione ruota intorno ad un aggettivo evocativo, il tema dell'anima, l'aggettivo fremente. Siamo lasciati con questo aggettivo la scorsa settimana. Guardate sul punto 1 del repertorio. La concezione dell'anima di Marsilio Ficino, guardate, viene condannata dal Tribunale dell'Inquisizione. Le sue opere vengono messe all'indice dal Sant'Uffizio nel 1501. C'è sempre Raffanelli. Ma per fortuna, per modo di dire, per fortuna lui è già morto, basta, a volte. Condannato Marsilio perché si rifà, come abbiamo studiato la scorsa settimana, alla visione platonica originaria, cioè derivante dalla cultura orfico-dionisiaca, per cui l'anima non è considerata, se non a parole, come un oggetto divino. Cioè Marsilio presenta l'anima con questa caratteristica per mascherare l'impronta laica del suo pensiero, ma in realtà l'anima viene pensata come un dispositivo di natura intellettuale. L'anima, scrive Marsilio nel De Vita, si identifica con la parte fremente dell'intelletto, dove, come in una fucina in attività permanente, operano le azioni dell'apprendimento. Conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Le azioni che la persona deve attivare con lo studio in modo da arricchire la propria anima. E queste azioni, Marsilio, secondo lo stile rinascimentale, secondo lo stile platonico delle allegorie, i miti di Platone, no? Le enuncia in termini metaforici, scrivendo, come sappiamo, no? L'abbiamo studiato la scorsa settimana, che l'anima è il volto per dire il conoscere, è il legame per dire il comprendere, è il vincolo per dire l'applicarsi, è il contenitore per dire l'analizzare, è il centro per dire il sintetizzare, è lo specchio per dire il valutare. Cioè, di conseguenza, le funzioni dell'anima per Marsilio Ficino, e Michelangelo già da adolescente interiorizza pienamente questo concetto fino ad avere una percezione della propria anima di questo tipo, perché pensa e afferma Michelangelo, più una persona coltiva le funzioni della propria anima, più coltiva la propria genialità. Ebbene, le funzioni dell'anima per Marsilio Ficino e per Michelangelo corrispondono alle azioni cognitive che operano nella parte fremente dell'intelletto, che è uno spazio, un nucleo essenziale, scrive Marsilio, conforme alla sostanza dell'anima stessa. Ecco che cos'è l'anima, quindi attenzione, vediamo, cerchiamo di definirla, perché poi dopo noi che abbiamo studiato a catechismo abbiamo avuto dell'anima delle immagini molto particolari, abbiamo disegnato dei fantasmini dove facevamo dei puntini neri per i peccati mortali e dei puntini rossi per i peccati veniali da cancellare poi con il giusto pentimento. Attenzione, perché insomma quel tipo di anima lì era piuttosto una rappresentazione ludica, no? Avrebbe detto il rinascimentale. No, sul tema del peccato, o martias in greco, come dice Paolo di Tarso, bisogna riflettere con le azioni dell'apprendimento, perché, no, quindi con l'anima in questo senso, no? In questo senso. Cioè bisogna domandarsi cos'è peccare in questa situazione. E allora lì c'entra la valutazione dell'intelligenza, quindi delle azioni dell'apprendimento. Ora, non è possibile non puntare l'attenzione sul fatto che Marsilio Ficino utilizzi l'aggettivo fremente, perché è un indizio, guardate, che porta su un terreno ben preciso, molto interessante e affascinante. Tenendo anche conto del fatto che gli studi filologici dell'umanesimo hanno prodotto la rivalutazione della cultura orfico-dionisiaca, con tutta la sua vasta gamma di elementi, e difatti la storia del pensiero rinascimentale ci propone una continua commistione tra i concetti della tradizione orfica e i dettami della dottrina cristiana. Cioè un continuo, una continua frammistione. Cristo e Dioniso sono presenti ambedue. Se voi andate agli Uffizi e guardate le opere dei pittori rinascimentali, voi vedete che le immagini della cultura orfico-dionisiaca, del mito, della cultura greca e le immagini della dottrina cristiana stanno insieme, sono profondamente mescolate insieme, proprio perché c'è questa idea. Se Marsilio Ficino utilizza l'aggettivo fremente per definire la parte dell'intelletto che si identifica con la stessa sostanza dell'anima, non si può fare a meno di pensare che forse è a conoscenza, segretamente, di un enigma molto intrigante. Oggi le studiose e gli studiosi dicono senza forse. Probabilmente Marsilio Ficino, e non solo lui, conosce uno dei più affascinanti enigmi della storia della cultura, che è rappresentato, voi lo sapete già perché questo personaggio puntualmente lo rincontriamo, che è rappresentato dalla vita e dalle opere di uno scrittore che si chiama Nonno di Panopoli, ve lo ricordate? E molti di voi conoscono questo misterioso personaggio che abbiamo incontrato più di una volta nei nostri viaggi, perché appare puntualmente in alcuni snodi assai delicati della storia del pensiero umano. Quando c'è uno snodo delicato nella storia del pensiero umano, ecco che arriva l'enigma di Nonno di Panopoli, a proporre un tema. Un tema che bisogna essere, bisogna avere uno spirito fremente, un'anima fremente, perché spesso bisogna dare una svolta nella propria vita. E allora non si può stare lì, bisogna fremere. Ecco, di Nonno, attenzione a questo nome, perché noi pensiamo giustamente al parente prossimo dei nipoti, ma il termine nonno deriva dalla bellissima affermazione greca, vedete, on nonos. Non, cioè colui che sa ben usare l'intelletto, vuol dire. Quindi se siete nonne e nonni, vantatevene e dite ai vostri nipoti, guarda che il nonno è quello che sa ben usare l'intelletto. E quindi poche storie, studiate. Sappiamo con certezza di Nonno il suo luogo di nascita, Panopoli, guardate che è una ricca città nel delta del Nilo, in Egitto, su uno dei rami del Nilo, e poi che è vissuto tra il V e il VI secolo, nel momento in cui il cristianesimo si impone ufficialmente sulla cultura greca. Il cosiddetto enigma di Nonno di Panopoli riguarda il fatto che questo scrittore ci ha lasciato due opere straordinarie, tanto per il loro valore letterario quanto per il dibattito che hanno suscitato nei secoli. Una delle due opere di Nonno si intitola Dionisiaca, le Dionisiache, e si tratta di un poema epico in 48 canti, pari alla somma dei canti dell'Iliade e dell'Odissea. Io questa sera ho portato i primi 12 canti delle Dionisiache di Nonno di Panopoli, che sono in circolazione. Sono risultate molto interessanti le note, perché qui finalmente si prende in considerazione l'epistolario di Fedra e Ghirami, perché è solo delle note, però una serie di informazioni utili nelle Dionisiache, che non venivano ripubblicate dal 1500. L'altra opera di Nonno si intitola Metaboleca da Ioanni, cioè parafrasi del Vangelo di Giovanni. E metabolè in greco letteralmente significa trasferimento, quindi la parafrasi come diciamo in italiano traducendo dal latino, è la riscrittura di un testo con parole proprie, sviluppandolo con commenti, interpretazioni. Infatti, guardate, Nonno di Panopoli riscrive il testo del Vangelo secondo Giovanni, quest'opera straordinaria, in versi esametri, perché non si accontenta di scrivere in prosa, scrive in versi, commentandolo, interpretandolo concetto per concetto, parola per parola, e guardate, ne viene fuori un'opera spropositata, 100 libri, noi potremmo dire 100 capitoli, ma capitoli sostanziosi, 100 libri conservati ancora, guardate, praticamente quasi tutti sui codici, stanno tutti nella Biblioteca Vaticana, queste grande, veramente deposito straordinario, e della quale solo una parte di uno di questi libri è stata pubblicata, la cosiddetta parte enigmatica, cioè quella che contiene una parola chiave fondamentale, che è quella che a noi interessa e che è quella che interessa a tutte le studiose e gli studiosi, quindi a noi, a voi. Le Dionisiache, in cui Nonno fa narrare a Dioniso tutte le tappe del suo mito e del suo culto, sono un'apologia, un'esaltazione dei valori del movimento della sapienza poetica orfica, che tra il V e il VI secolo viene soffocato dall'invadenza del cristianesimo, che a Dioniso viene sostituito Cristo, la persona di Gesù di Nazareth, che prima con Costantino e poi con Giustiniano è diventata la religione ufficiale sul territorio dell'Ecumene. E in molti casi, abbiamo studiato questa epoca, in molti casi le intellettuali e gli intellettuali che professano il pensiero neoplatonico vengono perseguitati, devono fuggire in Persia. Ricordate l'operazione che fa Proclo di Costantinopoli con Dionigi Areopagita, per salvare il neoplatonismo, perché queste cose le abbiamo rimosse nella storia, poi, ma è anacronistico rimuoverle, bisogna invece studiare. Nonno nelle Dionisia che esalta Dioniso e la cultura orfica, così come, attenzione, nella parafrasi del Vangelo di Giovanni esalta Gesù Cristo e la cultura evangelica. Allora, da che parte sta? No, e tiene i piedi in due scarpe, di vari pesi. E questo fatto pone un interessante interrogativo, ecco l'enigma di Nonno di Panopoli. E chi è Nonno di Panopoli? È un neoplatonico che ha celebrato le ultime luci della cultura orfica con il poema su Dioniso e poi si è convertito alla nuova fede, al cristianesimo, perché bisognava in qualche modo essere non essere alternativi, e scrive poi la parafrasi del Vangelo di Giovanni, oppure è avvenuto il contrario, l'inverso, cioè Nonno è un cristiano che ad un tratto viene folgorato dalla cultura orfica morente, morente come è stato morente Gesù Cristo, quindi è chiaro che, e la esalta scrivendo le Dionisiache. E questo è l'enigma di Nonno e delle sue opere, che si presenta, vedete, in tutta la sua complessità, ma in tutta la sua bellezza. Però una cosa è evidente, esalta in eguale misura l'esuberanza salvifica di Dioniso e di Cristo. E a questo proposito emerge chiaramente nelle sue due opere un concetto comune, attenzione, di grande importanza, e di conseguenza dobbiamo ipotizzare che come il figlio Ficino è venuto a contatto in segreto con le due opere di Nonno, si giustifica il fatto che abbia utilizzato nel definire la collocazione e la sostanza dell'anima un aggettivo curioso e insolito come premente. Infatti le due opere di Nonno contengono un concetto chiave, comune, un'idea determinante che lo scrittore ha sintetizzato con due parole significative, oistros bromio, che in greco significa Oistros è il tafanno, non lo conoscete, l'insetto dittero, appartenente alla specie dei tabanidi, quello che ci fa perdere la pazienza quando camminiamo in campagna, sulla spiaggia, e quello viene lì e ci punge, attenzione, d'ora in poi pensate a nonno quando succede, non vi arrabbiate più, oistros, l'oistros è bromion, bromion è un aggettivo, vuol dire frenetico. Cioè l'aggettivo che qualifica meglio l'azione del tafano, è fremente quando il tafano ci viene, ci punge, o qualunque altro insetto. Chi non è mai stata punta o punto da un tafano fremente, da un insetto, da una zanzara fremente, ma i tafani sono più frementi, l'oistros. Innumerevoli volte nelle dionisiache ci viene mostrato da nonno l'operare del tafano fremente, che rappresenta, cosa rappresenta? È una metafora molto affascinante, rappresenta l'immagine stessa di Dioniso e della sua presenza. E la stessa cosa avviene nel testo della parafrasi del Vangelo di Giovanni, dove Gesù viene paragonato al tafano fremente, che crea inquietudine nella nostra coscienza. E così è. E così è stato. Sono due personaggi, Dioniso, Cristo e Dioniso, che tutti e due ci pungolano, perché noi non ci addormentiamo nelle nostre comodità o nella pigrizia di un pensiero conformista. Tanto Dioniso quanto Cristo sono entrambi paragonati ad un tafano fremente, provocatore, che ci stimola in continuazione, che ci infastidisce affinché non ci si lascia andare al torpore, alla noia, all'alienazione, alla suefazione, ma si reagisca intellettualmente. A questo potrebbe aver pensato Marsilio Ficino. Beh, sicuramente conosce le opere di Nonno di Panopoli, quando ha scelto di identificare l'anima con lo spazio fremente dell'intelletto, come a dire che anche l'anima può essere paragonata ad un tafano, l'oistros bromion, che ci stimola a seguire la via dell'apprendimento permanente. E i codici più antichi contenenti le opere enigmatiche di Nonno di Panopoli sono conservate nella Biblioteca Vaticana, che è il centro più fornito di opere classiche greche e latine del mondo. Ed è possibile, anzi, è sicuro che Marsilio Ficino li abbia consultati lì, perché guardate, ne parleremo strada facendo, trova il modo per potersi trasferire a Roma in modo da accedere a questa miniera di volumi conservati in Vaticano. E guardate, per consultare questo sito ricchissimo si avvale anche della mediazione di Fedra Inghirami, che già da giovanissimo ha accesso, per ora è solo un apprendista, ma a questo straordinario deposito, del quale in seguito con Papa Giulio II diventerà il responsabile, il bibliotecario vaticano. E sono due fiorentini che si trovano lì, sono più o meno coetanei, è chiaro che in quell'aggettivo c'è tutta una storia, si potrebbe scrivere un bellissimo romanzo, fatelo voi che siete delle giovani, dei giovani scrittori, su questo avvenimento, un bel romanzo fremente. E le punture degli insetti subite, di zanzare, di vespe, di api, di tafani, a parte gli shock anafilattici, rappresentano anche metafore poetiche che evocano lo stimolo verso l'apprendimento, ma sono stati utilizzati sempre, ma impongono realisticamente una certa cautela nel contatto con la natura. Beh, scrivete quattro righe in proposito, la scrittura esorcizza il pungiglione. Quando, dove siete stati punti? Quale di questi termini, impaziente, scalpitante, insofferente, ardente, vibrante, mettereste per primo accanto alla parola fremente? Beh, non è un esercizio facile, perché l'aggettivo fremente non è comune. E neanche quello che... se ci fosse Landolfi ci direbbe proprio per questo, proprio perché non è comune, va usato, non va dimenticato con i suoi sinonimi, perché poi non le usiamo più queste belle parole, paziente, scalpitante, insofferente, ardente, liberante, no? Abbiamo una gamma veramente molto vasta per creare il mondo, no? Perché con la parola si crea il mondo. E adesso leggiamo il frammento tratto dall'opera sulla vita, eccolo qui, di Marsilio Ficino, in cui emerge accanto al termine anima molto fremente come dato che avvalora lo stretto rapporto esistente tra la cultura rinascimentale e la tradizione orfico dionisiaca. Se l'anima del mondo è il centro dell'universo, l'anima individuale non può che essere al centro dell'intelletto della persona, capace di muoversi in alto verso la vita divina di Dio e in basso verso la materiale vita umana. L'anima è posta in modo da accogliere in sé, nel modo più propizio, l'intera scala degli esseri. L'anima è una, come Dio, dotata di ingegno come gli angeli, e ha la ragione come sua qualità specifica, ed è per sua natura la parte fremente dell'intelletto, del nucleo essenziale dove si coniugano le sublimi azioni dell'eccelso mistero della conoscenza, per far fecondare la sapienza e la genialità nella vita della persona plasmata a immagine e somiglianza del creatore. Vedete, la prosa poetica di Marsilio è bellissima, anche se per capire bisogna fare una riflessione utilizzando l'alfabetizzazione funzionale e culturale, perché se no non capiamo la bellezza di questi termini e questo ragionamento. Sicuramente e questo condannato naturalmente dal Tribunale dell'Inquisizione, perché qui questa non è un'anima cristiana, ma no, lui invece afferma che questa è l'anima cristiana, perché è questa l'anima cristiana. Sicuramente l'anima di Michelangelo, già da quando è un ragazzo, è fremente, no? L'anima di Michelangelo è più che mai simile ad un tafano fremente, l'ostro sdromio delle opere di Nonno di Panopoli che si insinua nella cultura rinascimentale. E anche l'anima di Giovanni Pico della Mirandola, l'altro importante personaggio sodale di Marsilio Ficino, è fremente. Pico della Mirandola pensa sia anacronistico, abbiamo visto la scorsa settimana, che le tre religioni monoteistiche, l'ebraica, la cristiana e l'islamica, e tutto il mondo laico che ruota intorno alla cultura latina e greca, rimangono ciascuna di esse nell'idea che la loro sia la religione vera, l'unica religione vera. Cioè, ritengono ciascuna di essere quella vera, mentre è palese il fatto che condividono gli stessi principi, tanto da poter perseguire intenti comuni, no? Sulla via dell'uguaglianza, della giustizia, della pace, della solidarietà, della misericordia, che sono le parole chiave che tagliano trasversalmente tutti gli apparati che fanno riferimento all'ebraismo, al cristianesimo, al mondo islamico. E per questo, come abbiamo detto la scorsa settimana, Pico della Mirandola sviluppa un progetto di straordinaria attualità. Pensa di convocare a Roma per l'Epifania dell'anno 1487, guardate, durante il Rinascimento l'Epifania è la festa più importante, no? I magi, sono tutte delle opere, no, che abbiamo visto già, le cavalcate dei magi, i doni dei magi, no? Siete andati a guardare quelle opere, no? Ecco, che sono messe in repertorio. L'Epifania dell'anno 1487, Pico della Mirandola pensa che debba essere convocata una grande conferenza delle persone sapienti di tutto il mondo sul tema della dignità umana, perché questo è il problema, dice Pico della Mirandola. E oggi siamo sempre lì, no? E prepara 900 tesi su cui discutere. 13 di queste tesi vengono condannate dal Sant'Uffizio, perché dice sono sincretiche, no, perché fanno riferimento a culture diverse. E naturalmente Pico risponde sì, come se la dottrina del cristianesimo non esistesse per merito dell'ebraismo e della cultura orfico-dionisiaca, se no non ci sarebbe neanche, quindi è logico. Ora, la conferenza mondiale auspicata da Pico della Mirandola è ancora un'idea da realizzare, e abbiamo però la relazione introduttiva intitolata Oratio de hominis dignitate, l'orazione sulla dignità della persona. Guardate sul punto 2 del repertorio, l'orazione sulla dignità della persona, Oratio de hominis dignitate di Giovanni Pico della Mirandola, redatta nel 1487, è da considerarsi il manifesto più importante del Rinascimento. È una delle opere più significative della storia del pensiero umano. Pico della Mirandola inizia la sua riflessione affermando che l'essere umano è un microcosmo, è l'universo in piccolo, ognuno di noi. Ed è il prodotto migliore del creato, in quanto dotato di tutti i beni già distribuiti da Dio singolarmente alle varie creature. Ora, in base a questa posizione di privilegio, l'essere umano è libero di scegliere tra la vita dei bruti e la rigenerazione in Dio, usiamo le stesse parole di Pico, che si ottiene la rigenerazione attraverso un viaggio intellettuale. Il viaggio di rigenerazione, scrive Pico, è un itinerario a forma di scala, attenzione a questa parola, mettetela da parte, che si sviluppa attraverso vari gradi di sapienza. Il contenuto dei gradini di questa scala è il contenuto stesso della storia della cultura dell'umanità, a cominciare dal pensiero di quelli che Pico chiama i filosofi antichi. Ora, il viaggio di formazione, di crescita, di redenzione trova quindi nella storia del pensiero umano i suoi contenuti, e la nostra scuola cerca di procedere in linea con questa tradizione. L'alfabetizzazione deve andare in linea con questa alfabetizzazione, e bisogna proporre un viaggio di formazione, di crescita, di redenzione con la R minuscola, no? A tutte le persone. Per tutto l'arco della vita. E Pico della Mirandola, seguendo le lezioni di Cristoforo Landino, trova e indica nella Divina Commedia di Dante, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza, e nel Canzoniere di Francesco Petrarca, quindi due opere che conosciamo, continuiamo a citare, non solo due splendide opere di poesia, scrive Pico, ma sono soprattutto due percorsi di formazione utili per la cura del proprio corpo e della propria anima. Naturalmente prima c'erano i dialoghi di Platone, c'erano le Enneadi di Plotino, c'erano anche la fisica e la metafisica di Aristotele. Ora poi vedremo. Però queste sono opere vicine, no? La Divina Commedia e il Canzoniere. Due grandi percorsi di crescita culturale, no? E la dignità della persona sta quindi, scrive Pico, nella sua volontà di percorrere itinerari di studio. La persona ha una dignità quando si dedica allo studio. Il desiderio di studiare, l'eros platonico, l'amor platonico, il desiderio di studiare, è di conoscere, è l'elemento fondamentale capace di dare un senso alla vita della persona. Ora, il percorrere un itinerario di studio, scrive Pico, crea la responsabilità, che è la dote maggiore di ogni persona. E la responsabilità si manifesta ogni qualvolta la persona tenta di produrre una sintesi che contiene l'eredità della saggezza accumulata dall'umanità, cominciando dalle nostre responsabilità umane, le responsabilità quotidiane che noi abbiamo. Beh, fate l'elenco, dice Pico, delle principali cose, azioni, faccende, mansioni, situazioni di cui vi sentite responsabili, no? E tante volte noi diciamo, mi sento responsabile di questa situazione. Beh, scrivete il catalogo delle vostre responsabilità, scegliendo le più importanti, perché poi abbiamo tante responsabilità, ma c'è anche una gerarchia poi nelle responsabilità da mettere in evidenza. Ecco, bisogna cominciare da noi. La dignità della persona parte dal catalogo delle responsabilità che noi abbiamo nei confronti di quel macrocosmo che è il mondo. Noi che siamo microcosmo abbiamo queste responsabilità. L'esigenza di accedere alla saggezza universale con l'esercizio dell'investimento in intelligenza deve condurre, scrive Pico, al bene contingente per eccellenza, la pace. Soltanto alzando il livello di responsabilità, ecco che alzando il livello di responsabilità si arriva alla pace. Ecco, è quello che... E quindi dobbiamo allenarci ad essere responsabili, no? C'è tutto un impianto pedagogico nell'opera, nell'orazione di Pico della Mirandola, che poi vuol dire studiare come fare ad essere responsabile. La pace, perché si domanda Pico, e come continuiamo a domandarcelo anche noi questa sera, tutti i grandi apparati culturali, i classici latini e greci, la Bibbia, i Vangeli, il Corano, indicano nella pace il bene maggiore per l'umanità e poi la guerra continua a insanguinare il mondo. Lui lo dice allora, sperava che noi fossimo già... Invece, la guerra, scrive Pico, continua a insanguinare il mondo e ad avvelenare i rapporti personali perché, scrive, citiamo, i capi, i signori, i principi e anche le autorità religiose istruiscono alla divisione, all'acquisizione del potere e dell'utile individuale ad ogni costo. Se si vuole la pace, scrive Pico, bisogna educare alla pace. Se vuoi la pace, prepara la pace. E questo era lo slogan di un sindaco di Firenze che tutti conoscete, la Pira, che non poteva dire, non è che se l'ha inventata lui, la Pira come sindaco di Firenze rinnovava quella che era la cultura del Rinascimento, ed era suo dovere fare quello, continuava a ripetere. Poi questo è stato ripreso sempre a Firenze sui grandi convegni organizzati da testimonianze, da padre Ernesto Balducci: se vuoi la pace, prepara la pace. Ma tutto parte dal 1487, dall'orazione di Pico, perché quella è la tradizione, questo è il dovere, questa è la responsabilità che abbiamo. Quindi il tema dell'educazione e dell'alfabetizzazione, con la riflessione di Pico della Mirandola, vedete, diventa strategico, quindi, in funzione della dignità della persona. E secondo questo ragionamento, il fatto che lo Stato, direbbe Pico della Mirandola, non promuova oggi una legge, parlo dello Stato in generale, parliamo degli Stati in generale, con una legge non promuova l'educazione permanente, nel nostro paese non c'è ancora, è contro la dignità della persona, in contraddizione con l'articolo 34 della Costituzione. Cioè, noi alla leggera la prendiamo questa questione, la prendiamo alla leggera, no? Ora, la dignità è decoro, rispetto, stima, discrezione. In quale occasione vi siete sentite offese, vi siete sentiti offesi nella vostra dignità. E succede a volte che ci si sente, scrivete quattro righe in proposito. Serve anche per non fare altrettanto, poi naturalmente. È un esercizio di responsabilità. Ora, la persona acquisisce la propria dignità con la crescita culturale. La dignità e la cultura sono direttamente proporzionali tra loro. Più aumenta la cultura, sostiene Pico, più aumenta la dignità umana della persona. E a questo proposito, Pico della Mirandola si oppone al determinismo. Che cosa significa? Guardate sul punto 3 del repertorio, naturalmente rivaleggia, perché costituisce, Pico costituisce l'opposizione ad una maggioranza. Pico della Mirandola si oppone al determinismo, cioè all'idea che il destino di una persona sia già scritto, sia già determinato, e quindi rifiuta l'idea che l'essere umano non sia in grado di costruire il proprio avvenire, e a questo proposito ritiene di dover fare chiarezza su due grandi temi della cultura rinascimentale, quello dell'astrologia e quello della magia, che in questo momento vanno alla grande. E Pico si schiera contro l'astrologia divinatoria o giudiziale praticata dai platonici bizantini, affermando che il corso degli astri non determina nulla, ma è solo una credenza mitica di cui ci si deve liberare. Gli astri sono belli, scrive Pico, e hanno ispirato e ispirano la creazione di grandi racconti, bisogna osservarli, bisogna che costituiscono una ricchezza dal punto di vista poetico, ma non condizionano e non influenzano la vita degli esseri umani. Se affidiamo agli altri, scrive Pico, la realizzazione del nostro destino, se prevale in noi il determinismo, cessiamo di essere responsabili e perdiamo la dignità. Mentre quella che Pico chiama l'astrologia matematica o speculativa, cioè l'astronomia, è un utile oggetto, scrive Pico, di comprensione e di descrizione delle leggi che regolano l'universo, ed è una disciplina che va insegnata, afferma Pico, perché incide sulla formazione degli esseri umani. E la disciplina astronomica, con l'orazione di Pico della Mirandola, comincia ad incidere sulla storia del pensiero umano. E poi di lì. Ora, Pico della Mirandola denigra poi coloro che praticano la magia che vuole evocare i demoni, perché la considera una pratica esecranda, non perché funzioni, dice lui, ma perché è un'ideologia che incatena l'essere umano alla superstizione e all'ignoranza. Pico punta l'attenzione su un tipo di magia che considera positiva. C'è una magia positiva, dice Pico. Pico si rifà alle opere, al pensiero di un personaggio che abbiamo incontrato lo scorso anno, di questo periodo, e che si chiama Roger Bacon, ve lo ricordate, Ruggero Bacone, che secondo la leggenda sarebbe sparito il 12 ottobre 1292, sempre là che vaga dalle parti di Vincenzo, qualche volta anche dalle nostre parti, no? Ve lo ricordate? Il nostro amico Ruggero Bacone. Ebbene, la magia positiva si basa, Pico riprende il discorso di Bacone, si basa sulla simpatia. La simpatia, in greco syn significa insieme, pathos significa sentimento, sulla simpatia che lega tra loro tutti gli elementi dell'universo. Vedete, tre secoli dopo, la cultura del romanticismo che abbiamo studiato a suo tempo svilupperà questo concetto, no? Soprattutto a livello letterario. E la simpatia, scrive Pico, è un'energia positiva con la quale è utile entrare in contatto, no? E il ruolo del mago, della maga, è quello di mediare affinché la persona possa mettersi in armonia con gli elementi dell'universo, cioè in modo da guidare gli eventi della natura secondo i propri progetti. La natura ci fornisce tante sensazioni, tanti oggetti, tanti frutti, per cui utili per guidare, no? La realizzazione dei nostri progetti. La figura del mago e della maga rinascimentale, descritta da Marsilio Ficino e da Pico della Mirandola, è quella di un mediatore culturale che si identifica spesso con la figura dell'artista. Mago e maga è anche la persona stessa, scrive Pico, quando diventa un artefice responsabile della propria vita. E quindi la magia positiva è la capacità di penetrare nell'essenza delle cose, riconoscendo in esse la valenza culturale che possiedono. Tutte le cose hanno una valenza culturale, quindi hanno una loro energia, e noi dobbiamo entrare in simpatia con le cose, perché se ci sono, questo mondo, vuol dire, ha qualche cosa ferma. No. Quale di queste parole, accordo, amicizia, affetto, attrazione, interesse, affinità, sintonia, mettereste per prima accanto al termine simpatia? Scrivetela usando la vostra esperienza, la vostra biografia, i vostri rapporti interpersonali, perché qui è... Ora, tra le righe del testo di tutta l'orazione sulla dignità della persona, Pico della Mirandola si domanda se gli esseri umani siano in grado di gestire a fin di bene la propria autonomia, e insiste nel ritenere che la dignità della persona dipende dalla sua possibilità di crescita intellettuale, non per non confondere il concetto di dignità con quello di opportunità, che è un tema su cui torneremo fra 3 settimane. Dignità e opportunità. E ora leggiamo un frammento dall'orazione sulla dignità della persona. Tipo della Mirandola. Alla fine l'ottimo autore stabilì che a colui al quale non poteva essere dato nulla di proprio fosse comune tutto ciò che era stato dato ai singoli in particolare. Prese dunque l'essere umano, opera dalla figura indistinta, e postolo nel mezzo del mondo, così gli parlò: o uomo, noi non ti abbiamo dato né una sede determinata, né un aspetto proprio, né alcun dono particolare, affinché tu possa avere, possedere quella sede, quell'aspetto, quei doni che tu abbia coscientemente bramati secondo il tuo desiderio e secondo il tuo sentimento. La natura degli altri viventi, già definita, è costretta entro leggi da noi prescritte. Tu, non limitato da alcuna costrizione, potrai, secondo il tuo arbitrio, al cui potere io ti affidai, definire la tua natura. Noi non ti abbiamo fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, affinché tu, quasi arbitrario e onorario plasmatore e fondatore di te stesso, possa collocarti in quella forma che tu avrai preferita. Potrai degenerare verso i gradi inferiori che sono bruti, potrai rigenerarti nei gradi superiori che sono divini, secondo la decisione del tuo animo. Vedete, quindi con lo studio diamo un senso alla nostra esistenza, siamo noi che glielo diamo. E anche Pico della Mirandola, come Marsilio Ficino, ha vissuto gli ultimi 7 anni della sua vita in modo burrascoso. attraversando un'inquietante crisi esistenziale, perché qualcuno li stimola ad entrare in crisi. Nel 1494 rinuncia al suo titolo nobiliare e alle sue rendite e si fa monaco domenicano, domenicano predicatore, nel convento di San Marco, dove c'è un priore molto speciale che incontreremo a suo tempo, tra due mesi, e lo stesso anno muore, però, piccolo della Mirandola, molto arsenico c'era nelle sue ossa quando è stato riesumato, ma vedremo, vedremo. Sono momenti complicati. Adesso, dopo aver partecipato la scorsa settimana alla sepoltura del povero Tombo, che tutti abbiamo fatto con grande partecipazione, stiamo per dare inizio alla lettura di un nuovo romanzo dove la questione della dignità umana si pone in modo problematico, molto problematico, come deve essere, anche con una sottile ironia, perché è così che bisogna fare. Il romanzo breve del quale stiamo per iniziare la lettura si intitola In Villa, eccolo qua, circola. Si intitola In Villa, forse questa parola vi fa venire in mente qualcosa, ed è stato scritto da un autore che già conosciamo, si chiama William Somerset Maugham, che abbiamo già incontrato qualche anno fa e abbiamo letto anche una delle sue opere più famose, La Diva Iulia, forse vi ricordate. Maugham non è mai stato particolarmente amato dalla critica puritana, come Marsilio Ficino, come Pico della Mirandola, ma le sue opere meritano di essere lette, forse anche per questo. Maugham è prima di tutto, dobbiamo dire, una persona che ha amato Firenze, perché in quanto città rinascimentale nasconde aspetti inquietanti che stimolano chi vuole dedicarsi alla scrittura. E infatti la villa del titolo del romanzo che stiamo per iniziare a leggere è un edificio rinascimentale posto in cima ad un colle da dove si gode una splendida veduta della città. E ha un salotto le cui pareti sono state affrescate dal giovane ghirlandaio, quindi ecco che ritorna, ed è lì che succede un fatto imprevisto ed inquietante che fa drammaticamente riflettere sul tema della dignità umana, un concetto che non va confuso con quello di opportunità, un tema sul quale torneremo. Dobbiamo ricordare chi è William Maugham. Guardate sul punto 4 del repertorio, personaggio particolare, la sua vita è una sorta di romanzo. È nato a Parigi il 25 gennaio del 1874 da genitori inglesi, perché suo padre è un avvocato londinese che si occupa delle questioni legali dell'ambasciata britannica a Parigi. Anche suo nonno è un famoso avvocato, mentre i suoi tre fratelli maggiori, guardate c'è una differenza di età di oltre 15 anni tra William e i suoi fratelli, e anche loro si stanno preparando per fare una carriera avvocatizia di successo e la faranno, e quindi si dà per scontato che anche lui debba seguire le loro orme, ma le cose sono andate diversamente per lui, soprattutto perché sua madre, Edith Mary, è malata di tubercolosi e muore all'età di 41 anni. La morte della madre è stata un trauma per lui, che è ancora un bambino. E poi due anni dopo muore anche suo padre. E di conseguenza, dato che i suoi fratelli sono ormai adulti e indipendenti a Parigi, loro lo scaricano ad uno zio che sta in Inghilterra. Lui viene rimandato in Inghilterra per essere cresciuto dallo zio Henry, mandiamolo dallo zio Henry, che fa il vicario nel Kent. E ora, e questo trasferimento è catastrofico per lui, perché lo zio Henry è antipatico ed è autoritario. Alla scuola reale di Canterbury, dove viene scritto, tanto lo prendono in giro per via del suo cattivo inglese, che la sua, la sua prima lingua è il francese, e per la statura bassa che è ereditata dal padre. E questa situazione di tensione lo fa diventare balbuziente, come sarà il re balbuziente, un disturbo che lo ha accompagnato per tutta la vita, per questo preferisce scrivere piuttosto che parlare o cantare. Questo però naturalmente non mette a repentaglio la sua intelligenza, anzi. In casa dello zio vicario, William trascorre giornate noiose, diventa un bambino riservato, solitario, ma molto curioso. Questo fatto lo porta a maturare una grande abilità, quella di fare osservazioni pungenti sulle persone che non gli piacciono. E queste osservazioni comincia a scriverle. A 16 anni, siamo nel 1890, William rifiuta di continuare a studiare alla Scuola Reale di Canterbury e suo zio gli permette di andare in Germania, dove studia letteratura, filosofia e studia tedesco all'Università di Heidelberg. Quando torna in Inghilterra, poi incoraggiato da un medico amico dello zio che capisce le esigenze di questo giovane, si iscrive al Collegio Reale di Londra dove studia medicina e dopo 5 anni comincia a dedicarsi alla professione medica e intanto continua a scrivere racconti. Facendo il medico nei sobborghi di Londra, William entra in contatto con la povera gente, frequenta queste persone nei loro momenti di maggiore difficoltà e si rende conto di come la sofferenza corroda i valori e la dignità umana. Tutte le sere, dopo una giornata passata in ambulatorio, nella piccola casa dove abita, scrive fino a tardi e riempie molti quaderni con decine di racconti e nel 1897 decide di presentare ad un editore il manoscritto di un breve romanzo che ha scritto e che si intitola L'Aisa di Lambeth. Eccolo qua, quel quadernetto, in questa prestigiosa edizione a lire mille. Oggi è più facile, è più difficile trovare le lire mille piuttosto che il libricino su qualche bancarella, perché in circolazione. E attenzione, questo libro, L'Aisa di Lambeth, il testo, questo ci permette di vedere che cosa c'è di nuovo da leggere, a volte ci chiediamo, ci sono dei romanzi interessanti, tra l'altro che tornano per tutta una serie di problemi, di temi che ci sono in giro nella società, tornano in qualche modo ad essere attuali. Il testo di questo romanzo racconta la storia di un adulterio avvenuto nell'ambiente della classe operaia e delle sue conseguenze. William trae ispirazione dalla sua esperienza di ostetrico a Lambeth, che è il quartiere più degradato di Londra. Il romanzo, scritto in stile realista, viene pubblicato e la prima edizione va esaurita in pochi giorni. Questo fatto convince Mom ad abbracciare, anche questo suo editore, ad abbracciare la carriera letteraria, una carriera che poi è durata 65 anni. Guardate, il romanzo breve, L'Aisa di Lambeth, merita di essere letto o riletto, se qualcuno l'ha già letto. È un testo dove si riflette sul tema della dignità umana, lo trovate in biblioteca, su quali sono i limiti che rendono la dignità umana precaria molto spesso. La notorietà di Mom cresce quando comincia a essere messa in scena la sua produzione teatrale, sì, perché lui fin da ragazzo, a lui è sempre piaciuto scrivere sceneggiature e poi metteva in scena lui medesimo da solo facendo diversi personaggi. Nel 1907 la sua commedia intitolata Lady Friedrich ottiene uno straordinario successo e l'anno seguente 4 sue commedie sono contemporaneamente in cartellone nei teatri di Londra. Un giornale scrive che fa concorrente a Shakespeare, dice questo giovane autore. Ora, la sua celebrità cresce a livello europeo quando viene pubblicato nel 1915 un altro romanzo, cosa c'è di nuovo da leggere? Il romanzo autobiografico intitolato Schiavo d'amore, il titolo originale è Schiavitù umana. Guardate, la critica puritana stronca quest'opera, mentre un influente sempre severissimo critico, Theodore Dreiser, che stroncava tutti, presenta questo romanzo invece come un'opera geniale e la paragona a una sinfonia di Beethoven. E Schiavo d'amore è un romanzo che molte scrittrici e molti scrittori hanno spesso citato nelle loro opere. E una, guardate, delle citazioni più famose è quella che compare, forse lo avete letto, Il giovane Holden di Salinger, di Jerry Salinger, pubblicato nel 1951. Ebbene, il giovane Holden, che è un ragazzo disadattato, ma ha un pregio, ed è per quello che si salva e si salverà, quello di essere un lettore. Il giovane Holden dice di aver letto Schiavo d'amore, che il romanzo gli è piaciuto, ma non avrebbe mai fatto una telefonata al suo autore. Perché Salinger, per bocca del giovane Holden, fa questa ironica affermazione che, sebbene accompagni un apprezzamento positivo, molto positivo, risulta un po' inquietante? Insomma, richiedete in biblioteca il romanzo Schiavo d'amore, se non l'avete letto, di Mombe, e leggetelo, e poi deciderete se fare o non fare una telefonata all'autore, perché scoprirete probabilmente. L'enigma, qui c'è un enigma di Mombe, del giovane Holden di Salinger, qui ci sarebbe da lavorare molto con gli intrecci filologici, ma lo faremo, intanto fatelo voi, ormai avete imparato come si fa, qui ci sono diverse cose da mettere in gioco. Quando nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale, Mom è un autore famoso, è troppo vecchio già per essere chiamato alle armi, ma partecipa, vuol partecipare naturalmente, in Francia, nelle file della Croce Rossa Britannica, come autista di ambulanza, in un gruppo di 23 scrittori, tra i quali c'è anche Ernest Hemingway. Questi si mettono insieme, poi Hemingway, dove c'era da sparare, era sempre lì, ma era nell'autoambulanza a raccogliere i feriti. Ed è in questa occasione che Mome incontra Gerald Oxton, che è un giovane americano, un californiano di San Francisco, che diventa suo compagno inseparabile. Qui c'è una convivenza tra queste due persone che durerà tutta la fine al 44, quando Oxton muore. Mom ha coltivato anche una relazione affettiva con una signora importante che si chiama Siri, la quale negli anni 20 è stata una grande decoratrice di interni. Quando lei ottiene il divorzio da un precedente matrimonio, era sposata con un facoltoso magnate farmaceutico anglo-americano, i due si sposano e avranno una figlia che si chiama Liza. Ma questa esperienza matrimoniale è complicata dai frequenti viaggi all'estero di lui, sempre accompagnato dal suo compagno Gerald, e dal carattere libertario di Siri, che era una signora molto... è stata piuttosto tempestosa. Poi i due divorziano nel 1927, poi dopo, quando hanno divorziato, sono diventati buoni amici. Significa sempre qui. Ora, guardate sul punto 5 del repertorio. Mom, a partire dagli anni 20, compie frequenti viaggi, soprattutto in Estremo Oriente, che gli offrono il materiale per alcuni libri significativi, tra cui La luna e sei soldi del 19, basato sulla vita del grande pittore Gauguin, un romanzo molto interessante su Gauguin, Il velo dipinto del 1925, che è diventato nel 1934 un ormai introvabile film con Greta Garbo. Però guardate, questo film è stato rifatto due volte già, quindi sono e potete vederlo, ma è molto interessante. La scrittura di Mom si presta per il teatro e quindi si presta per il cinema, difatti. All'inizio degli anni 20 scrive una decina di commedie, tutte di successo, tra cui Il Cerchio del 21, Adelphi di Suez del 22, e durante la prima guerra mondiale Mom non solo fa l'autista di Croce Rossa, ma lavora per il servizio segreto britannico. È l'agente M16. E da questa esperienza, guardate, visto che non perde mai l'occasione di trasformare la vita vera in letteratura, nasce una raccolta di brevi racconti che si intitola Ascending l'inglese del 1928, il cui protagonista, attenzione, è il padre o il nonno di un altro protagonista che voi conoscete bene. Di cui il protagonista è un agente segreto, raffinato, sofisticato, solitario, che ha ispirato Ian Fleming per scrivere la serie di James Bond. Quindi James Bond già un precedente, naturalmente. E nel 1928 Mom compra Villa Moresque, una tenuta di 12 acri a Cap Ferrat sulla Costa Azzurra nel sud della Francia, che diventa la sua residenza abituale e uno dei grandi salotti letterari degli anni 20 e 30. Nel 1928 pubblica il romanzo Lo scheletro della credenza e nel 1932 raccoglie una serie dei suoi racconti brevi in un volume intitolato Pioggia e altri racconti. Pioggia è un racconto, quelli considerati perfetti, come quelli che leggeremo questa sera, come la novella degli scacchi di Stefan Zweig che abbiamo letto lo scorso anno. Ci sono una serie di racconti. E guardate, questo volume, Pioggia e altri racconti, è stato tradotto per la prima volta in italiano negli anni 50 da Elio Vittorini. Nel 1939 scoppia la Seconda Guerra Mondiale e quando nel 1940 la Francia viene occupata dai nazisti, Mom, che è nell'elenco della Gestapo, lascia la Costa Azzurra ed emigra negli Stati Uniti. Lo scrittore 66enne va a vivere vicino a Hollywood, dove scrive le sceneggiature per i film tratti dai suoi più celebri romanzi e ne verranno girati un certo numero. Nel 41, ripensando a Firenze, scrive il romanzo breve In Villa. Il governo britannico gli chiede di scrivere dei discorsi patriottici in favore delle democrazie europee che combattono il nazismo e poi di operare diplomaticamente in modo da convincere l'amministrazione statunitense a entrare in guerra, perché c'era bisogno di contrastare l'arroganza hitleriana. Gerald Hobson, il suo compagno, muore nel 1944 e Mom torna in Inghilterra e a resistere e poi nel 1946 in Francia, nella sua casa a Cap Ferrat, dove tra un lungo viaggio e l'altro vive fino alla morte avvenuta nel dicembre del 1965. Guardate, se consultate una guida della Francia e vi collegate alla rete, potete fare un'escursione a Saint-Jean-Cap Ferrat e dintorni. Lì c'è sempre, naturalmente, ancora Villa Moresque. Buon viaggio. Meta di scorribande giovanili da quelle parti. Il romanzo breve di Mom intitolato In Villa, ambientato a Firenze, una città che per tradizione ha sempre ospitato un'affezionata colonia inglese, no? Il personaggio chiave del racconto è una donna affascinante che si chiama Mary Fenton, corteggiata da due uomini molto diversi tra loro, soprattutto perché hanno un diverso modo di rapportarsi con l'esistenza. Insomma, iniziamo a leggere l'incipit di questo romanzo. Entriamo nella villa, le pareti del salotto sono state decorate dal ghirlandaio giovane e facciamo conoscenza con Mary e con Sir Edgar, vecchio e caro amico di famiglia. Edgar è il primo uomo che incontriamo e lì, nonostante una certa differenza di età, per fare una proposta alla bella, giovane, già vedova. Inconsolabile fino ad ora, ma signora, cominciamo a leggere questo romanzo. La villa era in cima a un colle. Dalla terrazza sul davanti si godeva una splendida veduta di Firenze. Dietro c'era un vecchio giardino con pochi fiori ma con begli alberi, siepe di bosso tosato, vialetti erbosi e una grotta artificiale dove una cascatella d'acqua sgorgava fresca e argentina da una cornucopia. Costruita nel 500 da un nobile fiorentino, la villa era stata venduta dai suoi impoveriti discendenti a certi inglesi e costoro l'avevano data temporaneamente in prestito a Mary Penton. Le stanze erano ampie e maestose, la casa tuttavia non era molto grande e Mary la mandava avanti assai bene con tre domestici lasciati dai proprietari. Era arredata con bei mobili antichi e, sebbene non ci fosse riscaldamento centrale, per cui a marzo, quando era arrivata, ci faceva ancora freddo, i Leonard, i proprietari, l'avevano munita di stanze da bagno e l'abitazione era molto confortevole. Adesso, in giugno, Mary passava buona parte della giornata sulla terrazza da cui vedeva le cupole e le torri di Firenze, oppure nel giardino, sul retro. Nelle prime settimane del suo soggiorno aveva dedicato molto tempo ai monumenti, aveva trascorso mattinate piacevoli agli uffici, al bargello, visitato le chiese, vagabondato a caso per le vecchie vie, ma adesso scendeva a Firenze solo per andare a pranzo o a cena con amici. Si contentava di starsene in giardino a leggere un libro e, se aveva voglia di uscire, preferiva salire sulla sua Fiat e girare per la campagna. Niente superava l'incanto di quel paesaggio toscano con la sua raffinata semplicità. E quando gli alberi da frutto furono in fiore tra il perenne grigio-verde degli ulivi, lei si era sentita nell'animo una leggerezza che aveva creduto le fosse per sempre preclusa. Dopo la tragica morte del marito l'anno prima, dopo l'ansia di mesi in cui aveva dovuto tenersi in contatto continuo con gli avvocati che andavano raccapezzando ciò che restava del suo dilapidato patrimonio, Mary era stata lieta di accettare dai Leonard l'offerta di quella bella casa antica dove poter riposare i nervi e riflettere su cosa fare della propria vita. Dopo 8 anni di lussi e un matrimonio infelice, si ritrovava a 30 anni con qualche filo di perle e un reddito appena bastevole in stretta economia per il suo mantenimento. E adesso, passati 2 mesi e mezzo a Firenze, le pareva che avrebbe potuto affrontare serenamente anche quella prospettiva. Quando era partita dall'Inghilterra, il vecchio avvocato, che era anche un amico, le aveva carezzato la mano e le aveva detto: «Sei una donna giovane molto graziosa e non dubito che ti risposerai, ma la prossima volta non sposarti per amore, è uno sbaglio, sposati pensando alla posizione e alla compagnia, capito?» Lei si era messa a ridere, aveva avuto un'amara esperienza e non le passava per la mente allora di correre di nuovo i rischi del matrimonio. Buffo che adesso pensasse di fare proprio quello che il vecchio e saggio legale le aveva consigliato. Sembrava anzi che dovesse decidersi quel pomeriggio stesso. Edgar Swift stava venendo alla villa, le aveva telefonato un quarto d'ora fa dicendo che doveva subito partire per andare a Cannes a incontrare Lord S. Ma non si fanno nomi. Ma prima aveva urgente bisogno di vederla. Lord S. era il segretario di Stato per l'India e l'improvvisa convocazione poteva significare che a Edgar sarebbe stato offerto l'alto incarico da lui agognato. Sir Edgar apparteneva all'Indian Civil Service, come già il padre di Mary, e aveva avuto una brillante carriera. Governatore per 5 anni delle province di Nord-Ovest, si era condotto molto abilmente e aveva terminato il suo mandato in fama d'uomo di rara capacità. Si era dimostrato un grande amministratore, risoluto ma accorto, autoritario insieme generoso e moderato, gradito a indù e musulmani che avevano fiducia in lui. Mary lo conosceva da sempre. Quando suo padre era morto, ancora giovane, e lei e la madre erano tornate in Inghilterra, Edgar Swift soleva passare gran parte del suo tempo con loro ogni volta che rientrava in patria in licenza. Da bambina la portava agli spettacoli natalizi e al circo, adolescente al cinema e al teatro. Per il suo compleanno e a Natale le mandava regali. Quando Mary ebbe 19 anni, sua madre le disse: «Al posto tuo, mio cara, eviterei di vedere Edgar tanto spesso. Non so se te ne sei accorta, ma è innamorato di te.» Mary rise. «È un vecchio, ha 43 anni», ribatté brusca la madre. Ma quando 2 anni dopo Mary aveva sposato Matthew Penton, Edgar le aveva donato dei bellissimi smeraldi indiani ed era stato di una gentilezza squisita quando il matrimonio si era rivelato infelice. Al termine del suo mandato di governatore era tornato a Londra e, saputo che lei era a Firenze, l'aveva raggiunta per una breve visita che ormai durava da settimane. Mary sarebbe stata sciocca a non capire che Edgar aspettava il momento favorevole per chiedere di sposarlo. Da quanto tempo la amava? Da quando lei era diciannovenne? Era commovente questa lunga fedeltà. E il rapporto certo era diverso tra una ragazza di 19 anni e un uomo di 43 e una donna di 30 e un uomo di 54. La disparità sembrava molto minore e Edgar non era più un oscuro funzionario ma un personaggio di rilievo. Era assurdo supporre che il governo rinunciasse ai suoi servigi. Egli era destinato sicuramente a incarichi sempre più importanti. Mary, morta ormai anche la sua madre, non aveva altri parenti al mondo, non c'era nessuno a cui volesse bene come Edgar. Vorrei sapermi decidere, disse. Sarebbe arrivato tra poco. Si domandò se dovesse riceverlo nel salotto della villa con i suoi importanti mobili rinascimentali e i magnifici lampadari menzionato dalle guide per gli affreschi giovanili del ghirlandaio, ma era una stanza sontuosa, di gala. Le parve che avrebbe dato all'occasione una solennità imbarazzante. Meglio aspettarlo sulla terrazza, dove lei amava starsene, verso sera godere la veduta che non la stancava mai. Sembrava un po' meno formale, avrebbe facilitato la cosa a tutti e due, se davvero le chiedeva di sposarlo. Fuori, all'aperto, tra un biscotto e una tazza di tè. La cornice era adeguata, romantica ma non troppo. Mary si allungò su una sdraio di bambù e disse a Nina, la cameriera, di portare il tè. Un'altra sdraio aspettava Edgar. In cielo non c'era una nuvola e sotto in lontananza la città era immersa nella dolce chiarità del pomeriggio di giugno. Udì giungere un'automobile e poco dopo Ciro, il domestico e marito di Nina, accompagnò Edgar in terrazza. Alto e snello, abito blu di buon taglio, aveva un aspetto insieme atletico e distinto, la faccia era abbronzata dal sole indiano, una faccia magra, dal mento forte, dal naso aquilino, gli occhi scuri, sotto le spesse sopracciglia erano fondi e vigili, 54 anni, ne dimostrava 45, non un giorno di più. Aveva una dignità priva di alterigia, ispirava sicurezza e si intuiva che nessuna evenienza poteva fargli perdere la bussola. Non si dilungò in chiacchiere. Il segretario di Stato per l'India mi ha telefonato stamane offrendomi il governatorato del Bengala. Hanno deciso che, date le circostanze, potevo essere utile, dato che conosco già bene la situazione. Naturalmente hai accettato e sono tanto contenta per te, naturalmente. Non c'era incarico che desiderassi di più, però ci sono varie cose da discutere e ho combinato di andare stasera a Milano e di là prendere un aereo per Cannes. Starò via 2 o 3 giorni, una seccatura, ma il segretario di Stato teneva molto a incontrarci subito. Avrò parecchio lavoro e parecchia responsabilità, ma queste sono le cose che mi piacciono. Naturalmente ha le sue ricompense. Il governatore del Bengala vive con un certo fasto e abita in una bella casa, quasi un palazzo. Dovrò dare molti ricevimenti. Mary aveva capito dove il discorso andava a parare, ma lo guardava con sulle labbra un bel sorriso partecipe, come se non ne avesse idea. Era piacevolmente eccitata. Naturalmente per un posto così un uomo dovrebbe aver moglie, egli proseguì. È molto difficile per uno scapolo, gli occhi di Mary, quando rispose, erano di un candore meraviglioso. Sono certa che ci sono una quantità di donne adatte. Il guaio è, la interruppe lui, che c'è solo una donna adatta a cui mi sognerei di chiederlo. Eccoci, doveva dire sì o no? Santo cielo, com'era difficile decidere. Edgar le lanciò un'occhiata lievemente maliziosa. Ti giunge l'uovo se ti dico che sono innamorato di te da quando eri una ragazzina con i capelli corti? Cosa rispondere a questo? Ridere con disinvoltura. Sapevo naturalmente che avevo 25 anni più di te, coetaneo di tuo padre. Ho il fondato sospetto che da ragazza mi consideravi un buffo parruccone. Mai, esclamò Mary, parzialmente sincera. Comunque, quando ti sei innamorata era giusto che fosse con uno della tua generazione. Ti prego di credermi se ti dico che quando mi hai scritto che ti sposavi sperai che saresti stata felice. Mi addolorò molto sapere che non lo eri. Forse Matty e io eravamo troppo giovani per sposarci. Da allora è passata molta acqua sotto i ponti. Chissà, mi sono chiesto se la differenza di età ti sembra ancora tanto importante. Rispondere a questa domanda era così difficile che Mary preferì non dir nulla in proposito. Mi sbaglio o la tua è una proposta di matrimonio? Esatto. Ti scandalizza, ti sorprende? Scandalizzarmi? No, di certo. Edgar, lo sai, ti voglio molto bene. Penso che tu sia l'uomo più straordinario che ho conosciuto. Sono lusingatissima che tu mi voglia sposare. Allora, nel cuore di Mary c'era una strana inquietudine. Lui certo era proprio un bell'uomo. Sarebbe stato emozionante essere la moglie del governatore del Bengala. Piacevole vivere in grande. Dici che sarai via 2 o 3 giorni? 3 al massimo. Il segretario di Stato deve rientrare a Londra. Puoi aspettare che ti risponda quando torni? Certamente, mi sembra molto ragionevole date le circostanze. Preferisco che tu sia sicura di quel che fai e suppongo che se tu già sapessi che la risposta è no, non avresti bisogno di pensarci sopra. Vero, disse lei sorridendo. Allora restiamo così. Ora temo di dover andare se voglio prendere il treno. Mary lo accompagnò al taxi. A proposito, hai detto alla principessa che stasera non potrai venire? Erano invitati entrambi quella sera a una cena offerta dalla principessa San Ferdinando. Sì, le ho telefonato che ero costretto a lasciare Firenze per qualche giorno. Le hai detto perché? La conosci quella vecchia tiranna? Sorrise lui bonariamente. Mi ha strigliato ben bene per la mia diserzione all'ultimo momento e alla fine ho dovuto confessarle la verità. Come? Troverà qualcun altro in tua vece, replicò Mary con noncuranza. Conto che porterai con te Ciro, visto che non sono in grado di passare a prenderti. Non posso. Ho detto a Ciro e Nina che avevano la serata libera. Trovo molto imprudente che a notte alta tu vada in giro da sola per queste strade deserte, ma manterrai la promessa, vero? Quale promessa? Ah, la rivoltella. Mi pare una ridicolaggine. Le strade toscane sono sicure, tale quale quelle inglesi. Ma se ti tranquillizza, stasera me la porterò dietro. Sapendo che Mary amava girare in macchina da sola per la campagna e convinto da buon inglese che gli stranieri fossero nel complesso gente pericolosa, Edgar aveva voluto prestarle per forza una rivoltella e si era fatto promettere che, salvo quando andava a Firenze, l'avrebbe portata con sé. Il domestico era al taxi per aprirgli lo sportello. Edgar cavò di tasca un biglietto da 50 lire e glielo diede, siamo nel 1941. Senta Ciro, io parto per qualche giorno e stasera non potrò accompagnare la signora. Si assicuri che prende la rivoltella quando esce in macchina? Me lo ha promesso. Benissimo, signore, disse l'uomo. Ebbene, abbiamo messo in gioco alcuni personaggi. Continueremo a leggere. Già si crea subito un senso di inquietudine quando si nomina la rivoltella, ma è quello che Bond vuole fare, naturalmente. Marsilio Ficino e Pico della Mirandola lavorano con impegno nell'ambito dell'Accademia Platonica Fiorentina per definire la forma dell'universo e per determinare la posizione dell'essere umano nell'universo. Per ora avevamo universi divisi in cieli. Adesso invece abbiamo un altro modello del quale ci chiederemo, ma che universo sarebbe questo qui? Attenzione. Anche questo tema è in relazione con la formazione di Michelangelo ed è un argomento che deve essere spiegato ed è piuttosto complesso. Guardate sul punto 6 del repertorio, ma non siamo più a fare cose semplici. Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, per definire la forma dell'universo e per determinare la posizione, è questo che allora interessa, dell'essere umano nell'universo, libero per natura o condizionato dalla natura, utilizzano come modello di riferimento il pensiero contenuto nei dialoghi di Platone, che Marsilio Ficino ha tradotto dal greco in latino, riflettendo sul fatto che per capire e interpretare il pensiero platonico è utile tener conto delle considerazioni critiche che sulle tesi di Platone sono state espresse da il suo discepolo più dotato intellettualmente, Aristotele. E guardate che prendere in considerazione le critiche che Aristotele fa a Platone e inserirle all'interno di un sistema, in questo momento è un pensiero molto particolare che viene a crearsi. Però i rappresentanti della corrente mistico-bizantina del neoplatonismo, che divinizzano la figura di Platone, condannano il fatto che l'analisi critica di Aristotele possa essere usata per studiare il sistema di Platone. Platone sostiene che in principio, ricordate, esiste il mondo delle idee, un'entità metafisica dalla quale deriva l'universo fisico, dalle idee che sono l'unica realtà, scrive Platone, nascono le cose, perché la fisica dipende dalla metafisica e la materia è dotata di una illusoria consistenza. La materia è inconsistente, secondo Platone. Le idee, quindi, sono ante rem, no? Esistono prima delle cose. Prima delle cose ci sono le idee, e l'unica realtà sono le idee, la materia non esiste. È un'illusione. Invece, per Aristotele, in principio c'è il mondo fisico, perché la materia ha una sostanza e le idee servono per dare forma a questa sostanza. Le idee sono, per Aristotele, in re, cioè dentro alle cose, sono unite alle cose stesse. No? Ricordate i due grandi apparati, quello platonico e quello aristotelico. Le idee ante rem per Platone e le idee in re per Aristotele. Ebbene, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola ritengono che la polemica sulle idee universali, no? Cioè tema centrale della scolastica medievale, il problema degli universali, ve lo ricordate, non abbia più senso. E non intendono partecipare alla disputa se sia nata prima la fisica o la metafisica. Ci vogliono tutte e due, sì, e allora? Ma in quanto appartenenti alla corrente laica del neoplatonismo, minoritaria ma molto attiva, infatti, ribadiscono che per capire pienamente il significato del mondo delle idee, che Platone considera la vera realtà, è necessario tener conto della fisica e della metafisica di Aristotele, perché la materia, insomma, è qualcosa di consistente. Due opere che, secondo Marsilio e Pico, costituiscono l'antitesi essenziale alle tesi di Platone, in modo che nascano delle sintesi, dalle quali possa scaturire una conoscenza dell'universo che sia la più ampia possibile. Ebbene, c'è la tesi di Platone? C'è l'antitesi alle tesi di Platone e di Aristotele? Bene, per avere delle sintesi, queste due cose vanno messe insieme. No? Per avere una sintesi ci vuole una tesi e ci vuole un'antitesi. È da quella che possiamo ricavare una sintesi. Usano Abelardo. Per questo motivo Marsilio e Pico disegnano un modello di universo in senso allegorico, e se noi lo osserviamo senza la necessaria spiegazione ci domandiamo ma che tipo di universo sarebbe questo? Marsilio Ficino e Pico della Mirandola disegnano un modello di universo a forma di scala, e vedete che la scala è parola chiave fondamentale, a forma di scala, una scala di valori con 5 gradini, sui quali dal basso verso l'alto ci sono, attenzione perché sul primo gradino ci siamo noi, adesso, noi che siamo qui. Sul primo gradino ci sono i corpi delle persone, sul secondo ci sono le qualità dei corpi delle persone, le nostre qualità, la sintesi delle qualità che sono comuni a tutti noi. Sul terzo, in posizione mediana, c'è l'anima, con le caratteristiche che abbiamo studiato, lo spazio fremente dell'intelletto. Sul quarto ci sono le intelligenze metafisiche, gli angeli, scrive Marsilio qui. Poi dice, ma esisteranno davvero gli angeli? E chi sono gli angeli? Gli angeli siamo noi quando studiamo. Sono le persone che studiano gli angeli. Le entità metafisiche sono le persone che studiano. Sul quarto gradino ci sono le intelligenze metafisiche. Ci sono gli angeli, ovvero le persone che studiano. Quindi siamo noi. C'è il nostro corpo, sta là, ma la nostra entità metafisica sta sul quarto gradino. E naturalmente sul quinto gradino c'è Dio. Ecco. Qual è il significato allegorico di questa scala? Attenzione, perché il ragionamento che fanno è un ragionamento interessante dal punto di vista intellettuale. Usano il materiale che hanno a disposizione, tutta quella grande ricchezza che hanno a disposizione, che abbiamo anche noi. L'immagine della scala universale, secondo Marsilio e Picco, è la metafora di un piano di studi. Perché la forma dell'universo, attenzione, scrivono, equivale alla conoscenza che si ha dell'universo stesso. La forma dell'universo equivale alla conoscenza che noi abbiamo dell'universo stesso, infatti andiamo a vedere le stelle, e la conoscenza che la forma che ha l'universo equivale alle conoscenze che ne abbiamo, no? E la comprensione dell'universo quindi è data dallo studio, perché è logico, no? La forma che ha è quello che noi conosciamo dell'universo, e per conoscerlo bisogna studiare. Beh, torniamo sempre lì, all'alfabetizzazione. E il ruolo della persona nell'universo è quello di collocarsi nei pressi delle fonti del sapere, scrive Marsilio Picco. E allora, al centro della scala, sul terzo gradino, c'è l'anima, l'idea sublime per eccellenza, la parte fremente dell'intelletto, dove operano le azioni dell'apprendimento, no? E sul quarto gradino ci sono le intelligenze metafisiche, ovvero le persone che si dedicano a studiare. A studiare che cosa? A studiare i dialoghi di Platone, per capire che l'universo si identifica con il mondo delle idee, perché senza idee che ne facciamo della materia? Dicono. È vero, senza idee la materia non ha forma. E perché la comprensione di questo concetto virtuoso sia possibile, attenzione, bisogna necessariamente salire però al terzo gradino, superando i primi due. Per arrivare al terzo gradino bisognerà passare dal primo e dal secondo. Sì, possiamo fare un salto, ma è meglio non provare, è meglio fare un gradino dopo l'altro, no? I primi due, quello dei corpi e quello delle qualità o delle categorie dei corpi, che sono due temi aristotelici per eccellenza, e quindi per inquadrare il mondo delle idee è fondamentale lo studio della fisica, che tratta dei corpi, e della metafisica, che tratta delle qualità dei corpi, di Aristotele. Per arrivare al terzo gradino, a studiare i dialoghi di Platone, noi dobbiamo passare dal primo gradino a studiando la fisica di Aristotele per studiare le forme dei corpi, e sul secondo gradino studiando la metafisica di Aristotele per studiare le qualità dei corpi. Allora possiamo salire sul terzo gradino, dove c'è l'anima, e studiamo i dialoghi di Platone, e così diventiamo angelici, e passiamo al quarto gradino, dove possiamo mettere in azione il nostro spirito fremente e arrivare al quinto gradino, annusare il quinto gradino. Poi lì c'è la grande luce di cui dice Dante, gli occhi è il quarto gradino. Quindi vedete, lo studio della fisica, quindi il primo gradino, e della metafisica, il secondo gradino di Aristotele, e dei dialoghi di Platone, il terzo gradino, fornisce alla persona che studia le idee, al quarto gradino, gli strumenti per poter salire la scala e avvicinarsi al quinto gradino, a Dio. E più la persona si avvicina a Dio, più conosce l'universo, di cui Dio è il creatore. Vedete che è complesso, ma è ben orchestrato questo piano di studi. È un piano di studi, quindi, il fatto che dell'universo poi noi conosciamo la forma più la studiamo. Quindi, e la figura allegorica della scala universale disegnata da Marsilio Ficino e da Pico della Mirandola è nella mente di Michelangelo, e vedremo come, e di tutte le persone che nel corso del Rinascimento, all'alba dell'età moderna, si reputano artiste. Noi questo modello è rileggetelo perché è complesso, ma non è difficile da capire, no? Ci vuole un po' di pazienza, è un piano di studi. L'universo, non sappiamo come è fatto l'universo, c'è un piano di studi però per avvicinarsi a Dio, alla conoscenza, no? Ragionano in termini religiosi per parlare in modo laico, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, da filosofi laici rinascimentali, no? Ed è naturalmente di grande valore questo pensiero, perché è una apologia dello studio, della conoscenza. E che cosa vi ricorda la parola scala? Vi ricorda una particolare sequenza di avvenimenti? O una serie di tappe faticose? O una gradazione di colori? O una gerarchia da rispettare? O una graduatoria per accedere al lavoro? O una scalinata particolare? Oppure che cosa? È la scala. È un ventaglio molto ampio di significato. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Il mondo è fatto a scale e le persone sono libere di salire e di scendere. Sono libere, e guardate che c'è un punto interrogativo qui, sono libere di salire o di scendere, si chiedono Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Beh, finché non c'è questo piano di studio in atto, loro dicono la libertà di collocarci nel mondo diventa complicata. E ora terminiamo questo itinerario di questa sera con la lettura di un brano poetico della scrittrice che conoscete, premio Nobel per la letteratura nel 1996, Wisława Szymborska, nata nel 1923 a Brin, in Polonia, coetanea di mia madre, laureata in lettere e sociologia a Cracovia, ha sempre vissuto in questa bellissima città, non so se conoscete Cracovia, dove è morta nel 2012. Ebbene, Marsilio Ficino studiosa del Rinascimento, la Bimbosca, cioè delle idee del Rinascimento. Marsilio Ficino e Pico della Mirandola si domandano se la persona ha il privilegio di essere libera per natura, che cosa comporta questo fatto? È una bella responsabilità. E Ladislava Szymborska si interroga su questo tema, riflettendo sul fatto che la persona è l'unica creatura in grado di avere la coscienza sporca e quindi di pentirsi. Ma se è naturalmente libera, si domanda, come può pentirsi di ciò che fa in ordine alla sua libertà naturale? Com'è possibile che quello che fa per natura possa comportare dei conflitti interiori? È una provocazione. È chiara quindi la necessità di stabilire quale sia la nozione di natura umana, dato che la coscienza pulita è la più animale delle realtà. E anche il povero Tombo aveva la coscienza pulita. Ora ci siamo a chiudere il cerchio. Quindi leggiamo dalla raccolta Vista con granello di sabbia, lode della cattiva considerazione di sé. E naturalmente anche qui c'è un intreccio filologico molto interessante, perché Svilava ha pensato bene di inserire quel concetto attraente che è il tafano fremente, che non può mancare. Ma capite perché non può mancare? Perché studiare è bello, è affascinante di per sé, c'è un godimento fino a se stesso, no? Lode della cattiva considerazione di sé. La poiana non ha nulla da rimproverarsi. Gli scrupoli sono estranei alla pantera nera. I piranha non dubitano della bontà delle proprie azioni. Il serpente a sonagli si accetta senza riserve. Uno sciacallo autocritico non esiste. La locusta, l'alligatore, lo scarabeo e il tafano fremente vivono come vivono e ne sono contenti. Non c'è nulla di più animale della coscienza pulita sul terzo pianeta del Sole. E allora la persona è libera per natura quando sa che non può fare tutto quello che vuole. Siamo liberi per natura quando sappiamo che non possiamo fare tutto quello che vogliamo. Come togliamo l'amianto? Perché la libertà di ciascuno è condizionata dalla natura stessa. Dicono Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, ora in questo momento Szymborska. È la natura stessa che ci dice quello che dobbiamo fare, non dobbiamo fare. E allora perché lo facciamo? No, quali sono le ragioni paradossali per cui sì, il interesse, il profitto, cioè, ma c'è una logica in tutto questo, no? E ci sono i temi del Rinascimento, dell'anima e della bellezza che abbiamo visto all'inizio. Questo tema che stiamo trattando, sempre attuale, emerge nel corso del conflitto, della polemica, che poi è una polemica molto strana, tra neoplatonici e aristotelici, che caratterizza l'epoca rinascimentale. Come si configura questo scontro, tra virgolette? Guardate, si configura in modo aporetico, contraddittorio, e quindi molto interessante. E come incide questo scontro, questa polemica sulla formazione di Michelangelo e anche sulla formazione di Giuliano della Rovere, che diventerà Giulio II, e sulla formazione di tutti gli altri intellettuali? Ebbene, per rispondere a queste domande bisogna procedere sul nostro cammino. Non perdete la prossima lezione, perché poi ci sarà la pausa dell'8 dicembre, l'8 dicembre è giovedì, quindi 7, 8 e 9 noi ci fermeremo, Immacolata Concezione, quindi, ebbene, ma la prossima settimana ancora, non questa, tra 15 giorni. Ebbene, bisogna quindi procedere sul nostro cammino con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai, e più che mai questa sera lo abbiamo capito, perdere la volontà di imparare. È la forma dell'universo la volontà di imparare, dà forma all'universo. Per questo la scuola è qui e il viaggio continua sul terzo pianeta del Sole, dove non c'è nulla di più animale della coscienza pulita. Buonanotte.